Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.55 di lunedì 24 luglio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo piacevolmente in collegamento con una compagna venezuelana direttamente dal Venezuela proprio per aiutarci, l'abbiamo contattata per darci una mano a capire meglio qual è la situazione che si sta sviluppando appunto in Venezuela in questi ultimi mesi, che hanno visto insomma un proliferare di notizie assurde, false all'interno dei nostri media e che soprattutto insomma dimostrano però una volontà imperialista sicuramente di abbattere un'esperienza, quella bolivariana, che invece sta insomma reggendo in questi ultimi anni. Intanto insomma grazie mille di esserti collegata con noi.
Prego.
Ciao cara. Allora, ciao. Per prima cosa insomma sicuramente avremo bisogno di capire meglio quello che è la divisione del potere in Venezuela, perché le notizie insomma che arrivano qua non sono molto chiare, quindi se puoi un po' proprio spiegarci da un punto di vista anche un po' tecnico insomma anche semplice, ma insomma com'è la situazione appunto della divisione del potere in Venezuela?
Io immagino quando ti riferisci al potere come è strutturato lo Stato,
sì,
certo?
Esatto.
Ok, allora qua ci sono cinque poteri. Uno è quello esecutivo, dove c'è la presidenza della Repubblica. E qua bisogna dire, penso io, che il Presidente della Repubblica è la massima autorità, cioè più o meno come gli Stati Uniti, no?
Ok.
Cioè, non c'è il Primo Ministro, c'è solo il Presidente e dopo il Vice e giù. Allora, il potere esecutivo è la presidenza della Repubblica. C'è il potere legislativo, si chiama così? Sì.
Sì, anche da noi.
Sì? Ok.
Sì, sì, sì.
Qui si chiama Assemblea Nazionale.
Okay.
Penso che in Italia sarebbe il Parlamento.
Mm-hmm.
No?
Ok, sì, sì.
L'altro c'è il potere giuridico, dove la massima autorità è il Tribunale Supremo di Giustizia.
Mm-hmm.
E c'è un altro potere che si chiama potere cittadino, non so come tradurlo.
Mm-hmm. Purtroppo non ce l'abbiamo noi, di sicuro.
Ecco, allora dentro del potere cittadino penso che sarebbe il Ministero Pubblico, che qua si chiama Fiscalia Generale
mm-hmm.
della Repubblica. C'è la Defensoria del Pueblo, che penso sarebbe tipo un patrocinio popolare, e un altro che è la controllore, non lo so come si chiama in Italia, qua si chiama Contraloria Generale.
Okay.
È questa istituzione che ha come carico e vedere che tutti i beni pubblici dello Stato non vada nelle tasche dei politici.
Non ce l'abbiamo.
Questo è un po' un immaginario, ma esiste come istituzione, no?
Ok.
E l'altro potere è quello, si chiama potere elettorale, che è dove c'è il Consiglio Nazionale Elettorale. Sì, si chiama così Consiglio Nazionale Elettorale, che è a carico che tutte le elezioni, tutto quello che ha a che vedere con le elezioni vada bene, sono loro che fanno i compiti, organizzano tutto perché le elezioni siano corrette, tutto quanto. Tutto quello che ha a che vedere con le elezioni, siano quelle più piccole a quelle presidenziali, è questa istituzione che ce l'ha a carico, l'organizzazione.
Okay. l'organizzazione e la verifica, diciamo, della, sì, della correttezza, insomma.
Esatto, esatto. E allora sono quelli i poteri in Venezuela, sono i cinque.
E quindi e quelli elettivi da parte del popolo sono il Presidente della Repubblica, come mi dicevi?
Il popolo quando va alle elezioni è quello che decide qual sarà il suo presidente, e quelli che vanno in Parlamento e basta.
Ok, e dopo c'è...
ci sono altre figure, ma sono tipo come parlamenti, ma più piccoli, che anche il popolo entra in quel gioco, cioè decide il popolo chi va lì dentro, ma i ministri, chi sarà... diciamo la fiscal general della Repubblica o il Tribunale Supremo, non è il popolo che decide lì.
Certo.
Okay. È il Parlamento.
Ok, fanno la nomina, quindi.
Sì, sono loro che decidono.
Ok. Su questa cosa qui, cioè, era molto importante che appunto tu ci spiegassi questa divisione, perché da quello che si sente qua, no, ci sono dei poteri che sono in scontro certo, all'interno di questa appunto struttura di divisione, e volevamo appunto chiederti quali sono e quali interessi secondo te appunto servono, cioè perché sono in scontro?
Ok, allora c'è questo, il potere legislativo, il Parlamento, è composto, la sua maggioranza è dell'opposizione al governo. Quindi quando c'è una cosa che voglio chiarire, quando parlo di opposizione al governo mi riferisco a tutti i partiti di destra.
Mm-hmm, certo.
Allora, questo Parlamento è composto da maggioranza dell'opposizione e è stato eletto dal popolo, no?
Sì.
Cioè, lì c'è stato un vero confronto, no? Perché ha vinto la destra lì. E quello vuol dire anche che il popolo è un po' scontento, si dice?
Sì.
Ecco, un po' scontento, e qua si chiama voto castigo. No?
Ok, voto di rimprovero, come dire.
Esatto. E adesso da aprile, da inizio d'aprile, questo altro potere che sarebbe il potere cittadino, l'istituzione che io chiamo Fiscalia Generale della Repubblica, che la capa è Luisa Ortega Díaz, è un personaggio adesso che è sentito, penso che anche dai media internazionali sì, si sa abbastanza di lei. E sta facendo un gioco, diciamo che dal mio punto di vista, no?
Sì.
E all'inizio, quando la prima volta che lei è uscito, che ha fatto una denuncia che si stava rompendo l'ilo costituente, costituzionale, non so come dire in italiano, parlo un po' itagnolo.
Tranquilla, ti capiamo benissimo.
Dal mio punto di vista lei aveva un po' ragione, no? Perché nel senso che ogni potere dovrebbe essere indipendente, no?
Sì.
No, non dovrebbe essere sottoposto al potere esecutivo, che è quella, la presidenza della Repubblica, no?
Mm-hmm.
E questa signora veramente ha fatto prima... da tempo, lei è una ex guerrigliera, e lei ha fatto un bel lavoro su l'investigazione delle torture sparizioni, assassinati da parte dello Stato ai cittadini, al popolo, negli anni 60, 70, 80, 90.
Quindi aveva un riconoscimento popolare.
Più o meno, perché diciamo che la cosa è abbastanza complicata nella politica venezuelana, soprattutto a partire dall'arrivo de Chavez, che era un militare,
sì,
no?
Certo.
E diciamo che una gran parte del popolo ammirava i militari e dalla parte di sinistra era un po' difficile assimilare questa cosa che uscesse un militare come presidente, come candidato alla presidenza. Ma comunque era un uomo che aveva un discorso che era abbastanza interessante. E quindi la sinistra ha deciso di contribuire, no?
Certo.
A che Chavez arrivasse al potere. E diciamo anche importante che la composizione di classe dei militari, e non parlo solo di quelli più bassi, sino anche quelli che hanno un rango più alto, è diverso a quello del Cono Sud, del Sud America, diverso a Cile, all'Argentina, Uruguay, Brasile, che lì sono le classi più alte, i ricchi, che sono i capi dei militari, invece qua no, qua la composizione è molto popolare.
Okay.
Allora, ritomando, cerco di non perdermi nel discorso,
no.
Questa signora, Luisa Ortega Díaz, ha fatto questo lavoro, ma da parte dello Stato, una parte dello Stato, diciamo che ci sono alcuni ancora vivi che hanno partecipato a queste cose qua, delle torture, sparizioni, assassinati. E da parte da Chavez, perché è stato Chavez anche a chiamare lei per fare questa organizzazione e fare queste investigazioni.
Quindi lei, no? Era una di Chavez, nel senso...
Cioè... Era una di Chavez, esatto. E lei ha fatto con altre persone, anche vittime, hanno fatto un bel lavoro che poco tempo fa è uscito, già è finito, finito più o meno, ma è uscito, è un bel lavoro di investigazione, no? Ma non tutte le persone, non tutti i militari erano d'accordo. Quindi per me era un po' difficile accettare che questa signora che aveva fatto questo bel lavoro, che era una donna anche, era una compagna, no?
Sì.
E uscisse adesso con queste cose qua, di fare il gioco della destra, no?
Sì.
È un po' complicato, no?
No, certo, capisce benissimo, nel senso che questo lavoro è stato preso poi in mano dalla destra per portare avanti invece i loro discorsi di attacco.
Sì, no, non è, la destra non ha preso questo lavoro di investigazione.
Okay.
È stata questa signora che ha passato tipo da sinistra a destra.
Sì.
Che non so, cioè alla fine lei pubblicamente non fa questo discorso, no? Invece lei si sta prendendo dal discorso dei diritti umani, che non si stanno rispettando, eccetera, eccetera. E in questo momento, che è molto algido, molto controversiale, c'è anche molta violenza, che venga da parte da lei questo discorso qua è abbastanza scomodo, no?
Sì.
È molto comodo per la destra, è scomodo per il governo, è comodo per la destra.
Che lo usa.
Esatto, lo usa. Comunque la destra non si metterà mai con questa investigazione delle sparizioni e tutto quanto, perché loro sono responsabili anche. No?
Certo.
È proprio nel loro periodo di governo che sono successe tutte queste cose.
Quindi troppo...
Quindi no, non sono tanto stupidi, no?
Certo, certo, non vogliono troppo approfondire la cosa, ma la utilizzano superficialmente per poter andare contro, insomma.
Ma utilizzano questa signora.
Certo.
Sì, questa signora. Allora ho dimenticato tutto.
No, no, vai tranquilla. Tanto noi ti ascoltiamo con piacere, perché ci dai un sacco di cose, ci stai raccontando un sacco di cose importantissime per capire qualcosa.
Beh, allora c'è questa signora, Luis Ortega Diaz, che sta facendo questo gioco per la destra, ma era un tanto complicato capire, e anche adesso capire, perché lei sta reagendo in quel modo, no?
Certo.
Ma come la politica in genere, soprattutto quella che si fa dentro dei governi o tra partiti governamentali, istituzionali, è abbastanza sporca, adesso stanno uscendo tante cose su di lei che uno si chiede, beh, perché non sono uscite prima, no?
Certo.
Cioè, e anche lei sta mettendo fuori cose del governo che uno si chiede perché lei non lo ha detto prima. Ad esempio, adesso lei sta dicendo che il Tribunale Supremo di Giustizia è illegale perché... Perché la lista delle persone, degli avvocati fiscali, non so come si chiamano, che devono conformare il Tribunale Supremo, devono passare per mani di questa signora e delle altre istituzioni del potere cittadino. Allora sarebbe... la fiscalizzazione di questi nomi, il suo curriculum deve essere studiato da parte della Fiscalia Generale della Repubblica, che penso in Italia sarebbe il Ministero Pubblico, del patrocinio popolare, che io, questa è una traduzione molto letteraria, non interpretativa, quindi qua si chiama Defensoria del Pueblo, che sono quelli che hanno a carico che si rispettino i diritti umani, e l'altro sarebbe la Contraloria della Repubblica. Tutte queste tre istituzioni dovrebbero studiare quali saranno le persone che vanno al Tribunale Supremo di Giustizia. Adesso, in questi momenti, la signora Luis Ortega Diaz, che è la fiscal generale, dice che lei non ha visto, non ha mai studiato, non le è arrivato mai nelle sue mani questa lista di persone. E allora entra Tarek William Saab, che è il difensore del popolo, patrocinio popolare. Lui dice invece no, tu sì lo hai visto e lo hai firmato pure, no? Allora lì c'è un confronto interno dentro del potere cittadino, no?
Certo.
E lì si gioca tutto lo sporco, si butta fuori tutto. E l'altro confronto, allora c'è il confronto tra i poteri, sarebbe allora il Parlamento, che è a maggioranza di destra, e dentro del potere cittadino sarebbe la Fiscalia Generale della Repubblica. Questi due sono in scontro contro l'esecutivo.
Ok, sì, e loro due sono alleati, diciamo, contro l'esecutivo.
Esatto.
Entrambe l'attaccano.
Esatto, esatto.
Okay.
Allora la domanda era quella, vera?
Sì, sì.
Vero? I confronti, quali erano le istituzioni, esatto, i poteri che sono in scontri e quali interessi servono?
Esatto.
Beh, gli interessi servono agli Stati Uniti, ai Yankee,
certo,
e all'Europa anche, no?
Certo.
Perché fanno questo gioco che il potere deve ritornare alla destra e così... E dare tutti, diciamo, i minerali, tutte le risorse naturali al 100% per gli imperialismi, no? Quello europeo e quello degli Stati Uniti.
Sì, tra l'altro abbiamo sentito la Mogherini, che no, italiana, tra l'altro, che ha fatto proprio la minaccia su questo.
Ma veramente c'è lì, io cioè, non è che mi sono spaventata, cioè, mi è sembrato proprio uno schifo. Questa donna che rappresenta la comunità europea, ma cioè, non posso dire al popolo europeo, se no ai poteri europei, che hanno un comportamento così brutto, inumano con i migranti, che sono risultati delle guerre che loro provocano i paesi poveri,
esatto, sì.
No?
Sì, sì,
e adesso li rifiutano, li buttano come, cioè, come in un'immondizia, e questi qua si prendono il diritto di fare, dare un'opinione su un paese che è indipendente. Cioè,
sì,
c'è
sì.
Da anni, da secoli che il Venezuela è indipendente, no? Cioè, indipendente tra virgolette anche comunque, no?
Certo, sì.
Ma c'è che non sono più colonia spagnola.
Sì.
No?
Loro vorrebbero, ma per fortuna
certo.
No.
Cioè. Certo, certo.
Beh, ma sai che cioè, gli imperialisti, tanto europei quanto Yankee, cioè, sono... Non è che gli interessa molto lo Stato nazionale, cioè, l'abbiamo visto in Siria, in Libia, cioè, non è che si fanno problemi.
No, 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 per niente, per niente. Cioè, fanno quello che vogliono e lo fanno. Cioè, non è che solo minacciano, e lo fanno e nessuno fa niente. Cioè, è anche difficile fare qualcosa. Cioè, loro hanno tutte le armi, tutta la tecnologia, no?
Sì.
E non è tanto facile lottare contro di loro, comunque ci sono quegli stati che resistono, no?
Certamente, sì, per fortuna.
Certamente, sì, sì. Solo che le risorse sono diverse.
Certo.
A livello tecnologico e anche in media, cioè i media giocano un ruolo che è brutale.
Senti, infatti volevo proprio chiederti, poi è proprio tra il rapporto che c'è tra questi poteri in scontro che ci hai descritto e quello che le piazze, ormai siamo abituati a chiamarli finti ribelli, perché purtroppo li abbiamo visti tra l'Ucraina di Maidan, la Siria e la Libia, ne abbiamo visti purtroppo di tutti i colori da questo punto di vista. Vediamo che insomma è uno schema utilizzato varie volte. Ecco, volevamo chiederti un po' qual è il rapporto che c'è.
Ok, beh, i rapporti, cioè, voi dite piazze a quelli che stanno per strada con questa, tra virgolette, resistenza, no?
Sì, diciamo, no, quelli che sì, abbiamo visto purtroppo colpire invece... in maniera grave, per esempio, anche i chavisti, nel senso abbiamo visto ragazzi bruciati vivi. Cioè...
Allora, tra i poteri diciamo che dalla parte dell'Assemblea nazionale, che è il Parlamento, che sono in maggioranza di destra, beh, sono questi proprio che stanno chiamando alla piazza, cioè... stanno chiamando la gente alla resistenza, tra virgolette, no? E dicono che beh, sono ribelli, ma invece cioè, loro funzionano proprio come i padroni, loro mandano i soldati, no? Allora, c'è quelli che sono per strada con la guarimba, qua si chiama guarimba.
Non so che cos'è.
Adesso c'è la guarimba, è tipo un'azione ribelle, confronto,
okay.
E bruciare le cose.
La guerriglia.
Una guerriglia, ecco. Solo che per noi guerriglia è un'altra
infatti,
cosa.
Lo so, noi siamo...
Sì, sì.
Siamo
allora,
a un altro livello.
Sono i loro capi, alla fine... Cioè, non posso dire che, ad esempio, che la Fiscalia Generale, Luis Ortega Díaz, lei non chiama a questa resistenza, no? Cioè, io qua non posso responsabilizzare lei,
certo,
su questo. La sua responsabilità sono altre cose, ma non è stata lei a chiamare la resistenza, no? Ai finti ribelli, a prendere
la mobilitazione, diciamo. Chiamiamola
non
mobilitazione,
è lei. Esatto, non è lei. E invece sì, è quelli del Parlamento.
Quindi è la loro base, diciamo.
Sì, sono loro soldati.
Okay.
Cioè, loro chiamano a un corteo, chiamano tanti ai cortei, e la gente, quelli che stanno d'accordo con l'opposizione, quelli che si sentono di opposizione di destra soprattutto, vanno in corteo e in genere quelli che rimangono in scontro con i poliziotti, la Polizia Nazionale Bolivariana e la Guardia Nazionale, che penso sarebbe tipo Carabinieri, non è la maggioranza, no?
Certo.
Quindi non è che sono tantissimi, non è che sono, c'è tutta la massa dell'opposizione che entra in confronto, in guerriglia, come chiamate voi. Sì. Non è così, non è così. Non vuol dire che loro non sono d'accordo. Io penso che invece il discorso che io farei, non so se posso dire questa parola, è che sono, si cagano addosso.
Sì, sì, puoi dirlo, no? Tranquillamente.
Si cagano addosso e anche... ci sono anche quelli che non stanno d'accordo con azioni violenti.
Okay.
Soprattutto queste azioni violenti che finisce in bruciare qualcuno, no? Che adesso vanno 23 persone bruciate.
Sì, sì, mamma mia.
23 persone. E con, non so, scusa, non so se dire scusa, no.
Giustifica.
Beh, dicono... esatto, viene giustificati, vengono giustificate queste azioni perché, non so, dicono no, questo qua stava rubando,
ah,
o questo qua era un chavista.
Sì, beh, anche forse...
quindi, esatto, viene giustificato questo livello di violenza che già, no, cioè, per me già è una questione malata, no?
Sì, sì, sì.
E allora questa cosa qua. È importante, penso, dire anche che c'è una composizione sociale, di classe, scusa, diversa, no?
Sì.
Dentro di questa gente che va in piazza.
Mm.
E certamente quelli più ricchi non si sporcano le mani, no? Mm. Quello è vero. Ma quelli di classe media... e che ci sono diversi quartieri dove c'è la classe media, e ci sono quelli che hanno più soldi che gli altri,
certo.
Ma comunque questi qua vanno, e questi qua...
E la base sociale anche del fascismo in Italia è stata quella, cioè sempre quella.
Sì, sì. E allora, si vedono tanti questi di classe media in strada, in confronto, in guerriglia, e ci sono anche molte persone, soprattutto ragazzi, più che ragazze, che sono molto poveri. Cioè, ci sono anche, io penso, ci sono anche lumpen lì, no?
Dici sotto
questi qua, esatto, questi qua. Cioè, bisogna anche dire che non è che tutti sono con l'opposizione, cioè che non hanno un'ideologia definita, no? Diversamente di quelli di classe media.
Okay.
Invece questi proletari non è che sono stati preparati politicamente, ideologicamente, no. Sono persone anche che hanno bisogno di mangiare tantissimo, più che altri, che non hanno lavoro... e quindi o che hanno un lavoro molto, cioè, pagato molto male, e quindi questi qua in maggioranza vengono pagati dai partiti di destra.
Ah, ecco, cioè, proprio, cioè, diventa, sì, un lavoro praticamente.
Sì, sì, e si possono sentire anche, cioè, tu vai in un pullman, c'è quello che prende i soldi del biglietto, perché non c'è il biglietto qua per il pullman. Allora c'è quello che raccoglie i soldi dei passeggeri, e a volte uno può sentire questi qua che parlano con un amico e lo invita ad andare in guerriglia e gli dice: guarda che mi pagano 60.000 bolivares al giorno, no? Quindi con questo riesco a gonfiare un po' più il mio salario di merda, no? Cioè, perché così qua c'è una situazione economica molto difficile,
Certo.
C'è tutti, quasi tutti i cibi, quelli, il riso, la farina, l'olio per cucinare, il dentifricio, quasi tutti i prodotti, a eccezione dei frutti, vegetali, tutto quanto, sono importati, vengono da fuori e quindi hanno un prezzo molto elevato da pagare, soprattutto perché i commercianti gli mettono un prezzo di dollaro di mercato nero,
Certo.
quindi è molto più alto. Il salario, a dire la verità, nel minimo, nel medio, cioè, sono sufficienti, soprattutto per quelli che hanno più di un bambino, no?
Certo.
Allora, questo qua diventa anche un piccolo lavoro per tanti. E comunque ci sono quelli che vogliono essere schiavi per tutta la loro vita e che sono d'accordo con la destra. Cioè, si sentono identificati. C'è quell'effetto dell'illusione di diventare un imprenditore o diventare bello, come, cioè, dico bello tra virgolette, quello che entra dentro del rango, non so come chiamare,
diciamo.
Esatto, il canone di bellezza, no? Quindi questi di destra in maggioranza sono bianchi, cioè, vengono di famiglie di, qua si chiama alcurnia, non so se in Italia si chiama uguale, che hanno loro origine di quelli spagnoli che sono arrivati con la colonia, no?
Ah, ok, no, non ce li abbiamo.
tipo che sangue della monarchia, ma non sono, non hanno sangue.
Nobili tipo, insomma. Nobili, dico, sì.
Esatto, comunque nobili non c'erano, perché qua non c'è stato nessun viceregnato, e quindi quelli che sono arrivati qua erano tutti ladri, persone
qua.
Che erano in galera e gli hanno detto: senti, cosa vuoi fare? Vuoi morire adesso o vuoi andare in viaggio per vedere cosa c'è all'altro lato del mondo, no?
E sono partiti comunque,
sì. Allora, c'è questa identificazione qua, diciamo un po' come i poveri che votano Berlusconi, no?
Sì. Certo.
E che si guardano e dicono: io voglio essere come Berlusconi,
che gli piace,
no?
Trump.
Che
è...
Esatto, che gli piace Trump. È uguale qua. C'è la propaganda imperialista ha vinto abbastanza spazio, no? Nella testa del paese, de molti poveri anche, la maggioranza penso del mondo, no? Cioè, che ti dice: guarda, tu sarai libero mentre lavori per me.
Sì, infatti.
Perché ti puoi comprare, non lo so, l'iPod, tutte queste cose, cose inutili, ma beh, qua anche funziona così. Quindi ci sono anche tante persone poveri, neri anche, o abbastanza scuri di pelle, che admirano a queste persone di destra, a questi leader, no?
Certo.
Di destra, tipo Leopoldo López, Capriles Radonski, tutta questa lista qua dei de politici di destra, no?
Sì.
Per quello io volevo fare questa acquotazione di dire un po' la come è composta, no?
No,
sulla
benissimo.
Classe
assolutamente.
Beh, era quello.
No, 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 perfettamente, esattamente, volevo proprio capire un attimo anche questo. Quando tu dici, tra l'altro, di destra, ci sono gruppi che si rifanno proprio al fascismo, inteso come lo intendiamo in Italia, o sì, non c'è un discorso ideologico di quel tipo lì, cioè nel senso esplicito, dico.
No, esplicito no. Okay. Comunque per me sono fascisti.
Sì, sì, sì.
Sono fascisti. E sono dei borghesi che sono tutti bianchi anche. Mm-hmm. E beh, la maggioranza sono bianchi e non pensano, cioè, alla collettivizzazione della ricchezza, no?
No, certo, la collettivizzazione delle perdite, quelle sì.
Esatto, allora non è una destra leggera questa qua. Non è leggera. Comunque ci sono partiti di destra, diciamo, tipo, beh, non lo so come dire, non sono tanto fascisti, no? Sì. Ma comunque entrano nel gioco, cioè, perché stanno giocando per il loro potere, per avere un piccolo spazio nel loro potere, del potere sì, la destra lo prende. Ma questi che hanno la battuta, che hanno... l'iniziativa, che stanno chiamando alla manifestazione, a rivelarsi per la libertà e tutto quanto, questi sì sono destra fascista, ma non lo dicono.
Certo, sì,
cioè, non dicono che sono fascisti.
Sì, non hanno la croce uncinata, diciamo.
No,
siccome ti chiedevo perché, per esempio, no, in Donbass hanno proprio adottato anche, no, gli strumenti anche più visivi, insomma, cioè proprio ufficialmente, insomma, si rifanno al fascismo e al nazismo, quindi tipo, sì, era proprio solo per capire questo. E invece ti volevo chiedere un'altra cosa rispetto appunto a quanto ci hai descritto, no? Le organizzazioni invece di sinistra come stanno rispondendo a questa situazione?
Beh, qua è successo una cosa da me molto triste, che c'erano tantissimi, prima di Chavez, c'erano molti organizzazioni popolari, sociali. E quando è arrivato Chavez, questi qua hanno continuato, ma tanti si sono burocratizzati. Cioè, si sono addormentati un po', hanno ricevuto soldi, finanziamento dallo Stato, e quindi era una voce meno critica. Perché comunque si deve continuare a fare critica.
Certo,
no?
Anzi.
Non posso dire che sono stati tutti, no?
Sì.
Quindi ci sono ancora di queste organizzazioni, e comunque anche questi che si sono addormentati, burocratizzati, alcune si stanno risvegliando, e quello che è il lavoro che stanno facendo è continuare a lavorare nelle loro comunità, più che altro. Cioè, è un lavoro più di rafforzamento del loro intorno,
sì,
no? Mm-hmm. E allora fanno questo, un lavoro culturale, tanti fanno anche un lavoro, cioè, di educazione sull'agricoltura urbana, bio, agroecologica si chiama qua.
Sì.
E anche la preparazione ideologica, cioè è tutto un insieme, no?
Mm-hmm, certo.
E ci sono anche alcuni che sono armati, no?
Sì.
E io immagino, perché non è che ho contatto con loro,
certo.
E immagino che loro si stanno preparando, perché qua da tempo c'è una minaccia, no?
Sì.
Da intervento militare, perché abbiamo vicino tanti basi militari degli Stati Uniti, ad esempio a Colombia,
certo,
no?
Sì.
Sì. E beh, adesso il Brasile, cioè, non ne sta più nel quel blocco di governi progressisti, no?
Mm,
E anche sta nella nostra frontiera, quindi ci sono quelli che si stanno preparando. E ci sono anche tanti movimenti di contadini, tipo Sin Tierras, che stanno facendo un vero sforzo, perché si può dire che dentro dello Stato ci sono gruppi che non sono d'accordo con la, diciamolo così, sovranità alimentare. Non so, sovranità esiste anche in italiano, certo.
Non proprio, penso che sia l'organizzazione alimentare, cioè nel senso che c'è una distribuzione, no?
No, è sovranità, il riferimento è tipo indipendenza da non esportare il cibo, quindi di prodorlo in Venezuela. C'è questo problema che noi abbiamo, uno di questi grandi problemi è che avendo il petrolio siamo diventati un'economia dipendente al 100% dal petrolio, quindi le nostre industrie quasi non esistono. A livello industriale, metallurgico e anche col cibo, noi non ce l'abbiamo. C'è venito sparendo piano piano, no?
Sì.
E allora dentro del governo ci sono questi che hanno il negozio grosso, no? Di esportare. E quindi si prendono loro i soldi. Cioè, certo che alla fine il cibo arriva al popolo, ma comunque loro stanno diventando miliardari, no?
Certo. E
stanno anche facendo il gioco della destra alla fine, no? Dell'imperialismo già anche è quello europeo, no?
Perché aggravano la condizione, sì, nel senso di...
Esatto. Allora, ci sono questi... Ci sono questi movimenti di contadini che stanno prendendo la terra, soprattutto quella che non viene utilizzata per coltivare. Sono ben organizzati, anche ideologicamente sono bravissimi, e loro sono, cioè, in genere in lotta con questi gruppi qua che riescono a volte a... E avere nel suo controllo gruppi di gruppi di polizia, di carabinieri che vanno lì e li attaccano, no?
Sì.
Ci sono stati diversi, c'è successo che ci sono stati anche morti, no?
Sì.
Comunque non si può dire che è una politica di Stato, no?
Sì.
Non si può dire che è una politica, ma succede. E il resto, diciamo, nella metropoli, questi gruppi politici, comunali, sociali, quali chiamano collettivos, no?
Sì.
Hanno una propaganda da parte della destra contro questa gente che dicono che sono armati e sono quelli violenti, che state attenti ai collettivos che vengono a attaccare, vengono a rubarci, quindi dobbiamo armarci, e tutti questi nei palazzi di classe media, no? Di classe media. E c'è questo confronto qua, ma comunque sono quelli che hanno, cioè uno vede la città è un po' divisa nella parte est, e sono quasi tutti quelli quartieri ricchi, est e sud-est, e sono ricchi e classe media. E nel centro ovest ci sono quelli poveri. Quindi in genere nei quartieri poveri non è successo quasi niente di queste dei guerriglie. Esatto, ci sono stati alcuni, ma non è come nell'est che sono tutti i giorni. No?
Ok.
E qua anche questi che mantengono la cosa un po' più tranquilla sono i collettivi, cioè bisogna ringraziarli a loro,
certo.
No? Perché comunque beh, all'ovest ci sono anche quartieri che e gente che si dice di classe media, ma comunque con questa situazione economica non è più classe media.
No, c'è un impoverimento.
Ma loro sono, non so come si dice in italiano, in spagnolo si dice desclassados.
Sì, declassati.
Esatto. Cioè, non voglio lasciare di essere classe media, non vogliono essere poveri e quindi fanno il gioco anche di destra, no? E quando arrivano il collettivo tutto si calma. Tutto si calma. Non so se ho risposto.
Sì, no, assolutamente. È chiaro quello che ci hai detto. Quindi certamente da un lato c'è la necessità di organizzarsi vedendo quello che potrebbe succedere anche nel prossimo futuro e dall'altro rinforzare la propria presenza nei quartieri. Un po' questa è stata la risposta, sintetizzando un po' tutti gli aspetti che ci hai detto.
Sì, è che dove ci sono anche questi quartieri c'è il caos tutti i giorni, In genere c'è il caos e si fanno anche danno loro stessi, cioè non è che il governo cadrà perché loro bloccano le loro strade, no?
Certo.
Cioè si stanno bloccando loro stessi e anche adesso ci sono anche dei confronti tra di loro perché ci sono quelle persone che dicono scusate io devo andare al medico, al dottore, o io devo andare a fare il mercato perché io ho dei bambini che bisognano mangiare e voi non mi lasciate passare. Quindi tra di loro ci saranno anche, cioè si stanno svegliando anche le contraddizioni, no?
Certo, sì, sicuramente.
È comunque una situazione pericolosa ma molto interessante.
Sì, certo. Ma ti volevo fare poi un'ultima domanda invece un po' proiettata verso il futuro, nel senso, insomma, il 31 di luglio, mi sembra di aver capito, no? Ci dovrebbero essere le elezioni.
Il 30. Sì, domenica.
Cosa pensi che possa succedere, insomma, rispetto a questa data? Cioè, tu pensi che potrà essere un momento, insomma, di svolta rispetto alla situazione?
Senti, io penso che sarà un giorno che veramente, se ti dico la verità, io non so cosa succederà. Perché ci sono tante minacce. Cioè non è solo la minaccia della Mogherini o di Trump, no?
Certo. No?
C'è anche la minaccia dei leader di destra che dicono questa assemblea costituente non si deve fare. No?
Sì.
E tanto che ci sono dei centri di votazione di elezioni per gli elettori votare che sono nei quartieri diciamo più affini alla destra che questo Consiglio Nazionale Elettorale, questa istituzione ha deciso di condizionare altri centri perché le persone che vogliono partecipare a queste elezioni vanno a queste altre centri, questi alternativi si sentono minacciate. Che succede? Esatto, c'è paura.
Certo.
Sono già fuori, no? C'è una cosa quasi che non hanno controllo della loro gente. Anche perché che ho dimenticato di raccontarti è uscito l'utilizzo di droghe che sono utilizzate anche dall'ISIS, no?
Sì.
E molto alcol. Si possono trovare anche dei video su YouTube dove si vedono, no? Cioè, quando gli danno i soldi, gli danno l'alcol e tutto quanto.
Certo.
E allora ci sono delle persone che si sentono minacciate ad andare a votare e vogliono votare, no?
Ma hanno paura di sì, di trovarsi in situazioni, insomma, di attacco. Beh, abbiamo visto che spesso e volentieri bruciano vive le persone, quindi è chiaro che ci sia paura.
Esatto. Anzi, di discutere. Cioè, io adesso per strada io non discuto con nessuno.
Certo. Sì, sì.
Io mi mordo la lingua perché non so come reazionano. Che se uno sta lì facendo la coda per comprare, non so, un chilo di riso e tutti stanno parlando male del governo, uno deve stare zitto perché non vale la pena morire in quel modo,
no? Certo,
no?
Certo, sì,
cioè,
certo.
Bisogna morire se uno può scegliere di un modo più utile. Ma così no?
Sì, non rispondendo al momento così, ma con una... Sì, con la lotta è un'altra questione, certo, sicuramente.
Esatto. Allora c'è questa alternativa qua. Comunque è un futuro molto prossimo, il 30 è la prossima domenica, e io veramente non ti so dire cosa succederà. Non lo so dire. Comunque, quelli che vogliono votare andranno a votare, andranno comunque,
sì.
E ci sarà anche l'esercito e i carabinieri per strada per proteggere la gente, cioè, e i collettivos anche. Quindi se la destra decide di fare delle azioni, cioè, avranno una risposta. E non sarà una risposta pacifica, perché fino adesso c'è il chavismo, quello che si chiama chavismo, ha reagito di un modo veramente pacifico, no?
Sì, sì, abbiamo visto.
Certo, ci sono state alcune reazioni, ma è molto, non so come dire, è stato minimo, no?
Sì, 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 cioè...
Diversamente da quelli di destra. Quindi... diciamo che è un popolo che ascolta abbastanza a Nicolás Maduro, no? Cioè, rimanere tranquillo, eccetera, eccetera, ma comunque penso che se la destra decide di prendere azioni contro i centri di votazione, contro gli elettori che vogliono andare a votare l'Assemblea Nazionale Costituente, avranno una risposta. E sarà un confronto molto brutto, si darà,
certo.
No?
Sì, sì, sì.
E quella cosa lì è molto pericolosa, perché è anche quello che cerca la destra, non che ci siano tanti morti, perché così c'è una buona giustificazione per ricevere un intervento,
certo.
No? Ad esempio, perché loro apertamente ce lo dicono, che venga gli Stati Uniti a invadere il Venezuela, cioè non è una cosa che si nascondono. Ci sono... Sì, scusa.
No, pensa a te, che voglio dire, cioè un po' organizzazione che abbia a cuore gli interessi del proprio popolo invita gli Stati Uniti a casa sua a mettere ordine, cioè... L'abbiamo visto nella storia che cosa produce.
Esatto, ma il problema è che è anche una storia che è presente, no? Cioè, sono tanti stupidi queste persone che seguono quelli di destra a dire sì, certo, che venga gli Stati Uniti a mettere ordine qua, abbiamo bisogno. Cioè, non si vedono in riflesso con la Siria, ad esempio.
Esatto.
No? O con l'Iraq. Se non si vedono lì, cioè, non lo so, e anche quelli che i leader che fanno questo chiamato urgente, no? E loro lo fanno anche perché loro saranno al sicuro, non saranno qua quando arriveranno gli aerei a bombardare, no?
Sì.
Loro saranno al sicuro. Loro saranno, non lo so, a New York, a Miami, eccetera, eccetera, al sicuro.
Sì, per arrivare dopo, una volta che le bombe hanno fatto quello che devono fare.
Esatto. Bene, non so
ecco.
Se...
Dai, guarda, ti ringrazio tantissimo, insomma, di tutto quello che... Insomma, ci hai fatto un quadro, credo, veramente chiaro e anzi, insomma, ti ringraziamo veramente tantissimo perché è un contributo molto prezioso. E anzi, magari ti possiamo chiedere magari di risentirci prossimamente, proprio magari per sentire cosa è successo dopo il 30.
Bene, bene, se volete sarò qua, di qua non mi muovo.
Tanto ormai abbiamo rotto il ghiaccio.
Esatto.
Pensi tu che abbiamo rotto il ghiaccio, io sto qua, mi sto sciogliendo proprio.
Cara. Guarda, ti ringraziamo ancora allora tantissimo e niente, ci sentiamo molto presto allora. Un abbraccio forte e tenete duro, eh?
Sì, sì. Grazie, grazie. Solidarietà soprattutto per il popolo, eh?
Eh sì, esatto. Assolutamente.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Forte
a te.
Abbraccio.
Un abbraccio forte, grazie ancora, ciao.
Ciao.
La justicia era razón, con fuego y con valor.